Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale parlo di autofocus e di come a volte siano realmente diabolici. Ben arrivato in questa riflessione. Se è la prima riflessione fotografica che vedi, sono episodi, podcast o video su YouTube nei quali provo a ragionare a voce alta su temi che riguardano il mondo della fotografia. Oggi, ad esempio, parlo di autofocus e provo a ragionare sulle cose che mi convincono poco degli autofocus moderni. Altre volte parlo di mercato fotografico, di tendenze, di comportamenti o ossessioni del fotomatore o dei professionisti, insomma, tanti argomenti che in qualche modo ci stimolano a riflettere su quello che è appunto la nostra passione, la fotografia. Se poi sei interessato a migliorare le tue fotografie, in descrizione al video su YouTube lascio i link ai corsi di fotografia online, ma che puoi scaricare i contenuti sul tuo computer e grazie ai quali potrai insomma imparare cose nuove. Se ti interessa, vai appunto sui link, c'è la pagina, c'è il video di presentazione e scoprirai perché, come dico sempre, il miglior investimento è su se stessi. Allora, detto questo, ragazzi, voglio entrare subito in argomento perché è un tema abbastanza articolato. Voglio subito fare delle premesse. Le cose di cui parlerò non riguarderanno un marchio specifico, perché farò una sorta di panoramica, un volo a uccello, diciamo, su quello che sono i vari sistemi fotografici e i vari sistemi autofocus adottati dai vari sistemi fotografici. Per cui farò un po' così un ragionamento a 360 gradi. Ovviamente alcune cose riguarderanno magari il sistema fotografico che stai utilizzando, altre cose meno, addirittura non ti toccheranno. Altra cosa, tenete conto che le riflessioni che farò fra poco sono frutto di esperienze dirette. Sapete che recensiamo costantemente le fotocamere, praticamente abbiamo recensito tutte le fotocamere mirrorless di fatto e tantissime anche reflex, quindi abbiamo esperienza ormai di parecchi anni sul nostro canale, sul nostro blog Pro Mirrorless. Ma dipendono anche dalle esperienze indirette, perché io personalmente, tra i miei corsi, le consulenze, ma anche tutte le email che ogni settimana ci inviate, solo perché riguardano l'autofocus, arriveranno tra me e Roberto una ventina di email, dove ci chiedete appunto consigli, aiuto su come impostare l'autofocus, perché, molti non ci saltano realmente fuori. E questo ovviamente è un indicatore, cioè fa capire che c'è qualcosa che non sta funzionando nel modo in cui i costruttori stanno, come dire, progettando, interfacciando i moduli autofocus con l'utente finale. Poi, ovviamente, alcune difficoltà che io riscontro possono essere legate anche al genere fotografico. Noi ci occupiamo di fotografia matrimoniale, a livello professionale, per cui ovviamente io vi dico le esperienze che derivano dall'uso sul campo in questo genere fotografico, che però è molto, come dire, utile ai fini, come dire, per testare, per valutare una fotocamera, un autofocus, un obiettivo, quello che è, insomma, l'attrezzatura fotografica. Perché il matrimonio, sapete benissimo, i servizi matrimoniali sono, come dire, servizi piuttosto eterogenei, cioè si va dalla fotografia statica fino ad arrivare alla fotografia invece assolutamente, dinamica o, fotografia in condizioni di luce estremamente forte, molto contrastate, addirittura controluce, fino ad arrivare ai balli serali dove oggettivamente, ragazzi, cioè la luce spesso è scarsissima, oppure ci sono dei spot di luce che creano ancora più difficoltà, magari ai moduli autofocus. Insomma, situazioni molto eterogenee. Paradossalmente, questo è il mio pensiero, magari potete non essere d'accordo, io ritengo che il matrimonio sia più stressante come evento per l'attrezzatura rispetto ad esempio alla caccia fotografica, che è un genere molto tecnico, dove sicuramente sono necessarie attrezzature specialistiche, sia in termini di ottiche che in termini di corpi macchina, però è anche vero che una volta che si è fatto il settaggio, si è trovato insomma, diciamo, il puntum su le condizioni necessarie, le variabili da regolare, da settare all'interno dell'autofocus, poi sostanzialmente le condizioni sono abbastanza omogenee. Stessa cosa per la fotografia sportiva. Chiaro, se uno cambia da sport a sport, ovviamente le cose sono diverse, ma se tu sei un fotografo che non so e fai solitamente calcio, troverai il settaggio per il calcio, magari ti crei a quel punto un banco di memoria, insomma una customizzazione, il famoso C1, C2, C3 si trovano sulle fotocamere. E quindi a quel punto lo richiami quando ti serve e sei a posto. Nel matrimonio, ragazzi, è molto difficile creare un settaggio, come dire, di default adatto a tutte le circostanze, perché, ripeto, ci troviamo in condizioni davvero molto variegate. E quindi l'autofocus di base dovrebbe funzionare a prescindere dalle impostazioni, ma ci arrivo fra poco. Allora, cominciamo, a ragionare sulle cose che a me personalmente convincono poco di come spesso i produttori gestiscono tutto il comparto autofocus, non riguarda solamente il software, ma anche l'hardware. Cominciamo dall'hardware, ragazzi. Allora, punto numero uno, io trovo francamente imbarazzante, credo che questo sia il termine corretto, che al 2023, con il prezzo delle fotocamere anche entry level, cioè praticamente abbiamo fotocamere che costano 1,5 milioni, 1,6 milioni, 7, insomma delle vecchie lire, insomma dagli 800 euro in su, trovo francamente ridicolo con i moduli autofocus moderni che non c'è ancora il joystick. Francamente è imbarazzante perché, ragazzi, una volta c'erano 9 punti di messa a fuoco, vi ricordate? Le reflex con i 9 punti di messa a fuoco di cui spesso funzionava solo quello centrale e quindi il problema non si poneva, tu sostanzialmente puntavi al centro, inquadravi oppure avevi i cursori a 4 vie e muovevi praticamente i puntini e tutto era abbastanza gestibile. Oggi le cose non sono così, ragazzi, perché sostanzialmente ci troviamo con moduli autofocus con 400 punti, 700 punti e così via, 600 punti, insomma tantissimi punti. Che onestamente diventa difficile senza joystick spostarsi velocemente da una parte all'altra, è veramente molto scomodo. Quindi, caro costruttore, è inutile che tu mi metti 700.000 punti di messa a fuoco, che hanno una logica per l'amor del cielo, se poi non mi metti un sistema di controllo assolutamente veloce e non mi puoi costringere per forza a utilizzare il riconoscimento del volto, degli animali, cose di questo tipo. Quindi, questa sinceramente è la prima cosa assurda. L'altra cosa assurda, ragazzi, è il menu. Ci sono onestamente sistemi fotografici che hanno dei menu veramente complicati e hanno dei menu relativi all'autofocus veramente assurdi. Allora, intanto io mi chiedo una cosa molto semplice: perché nessun costruttore ha mai pensato di fare una cosa molto basilare? Quando ormai tutte le fotocamere, sapete, hanno praticamente il quick menu oppure il menu funzione, insomma, avete presente. Ora, tu premi il quick menu e ti si compare, ti appare una schermata riepilogativa delle varie funzioni che tra l'altro in alcuni casi puoi anche personalizzare. Ma perché non fare un quick menu magari a due versioni, cioè a due facciate? Nella prima facciata sintetizzi tutte le voci che riguardano sostanzialmente la fase di scatto, perché poi la modalità esposimetrica, il picture style, la stabilizzazione, eccetera, eccetera. Premo di nuovo e vado nella modalità autofocus, cioè c'è una sintesi, un pannello di sintesi con tutte le voci che riguardano l'autofocus. A me, onestamente, ragazzi, sembra una cosa assolutamente ovvia e estremamente comoda. Non capisco perché i produttori non lo facciano. Voi direte, ma c'è il My Menu? Ho capito, ma io il My Menu, cioè non è che lo posso riempire solo delle voci che riguardano l'autofocus, tanto più che a volte il My Menu è limitato come numero di voci, oppure non è che posso fare 500 pagine. Invece, avere un pannello con addirittura le icone diventa molto veloce, intuitivo, semplice. Quindi questo è un esempio di come ottimizzare i menu che ormai sono incredibilmente elaborati, ricchi di funzione. Ragazzi, se voi andate sulle fotocamere più moderne, vi possiamo garantire, parlo al plurale perché la testa ce la sbatte anche Roberto oltre a me, vi possiamo garantire che quando dobbiamo fare le prove dell'autofocus di una fotocamera, veramente impazziamo, perché passi 4-5 giorni a cercare di capire, di studiare a che cosa servono le varie funzioni. Ed è veramente molto, molto, molto stressante in certi casi e purtroppo a volte commetti errori perché le traduzioni o le spiegazioni o come sono articolati i menu è veramente complicato. Poi stendiamo un velo pietoso sulle traduzioni. Traduzioni, ragazzi, sono oltre l'imbarazzante, cioè a volte c'è da vergognarsi. Ci sono voci con scanner, relativo all'autofocus, lo scanner. Cosa significa scanner? Adesso ditemi voi a livello intuitivo cosa significa la parola scanner, che cosa vi fa venire in mente? Cioè, capite che i costruttori a volte fanno delle cose incredibilmente geniali e poi altre volte dice, vabbè, non vi va di fare un cazzo, cioè non vi va di lavorare perché non è possibile che, cioè, dopo N modelli continuate a portare a fare degli errori che sono incredibili, perché dice, ma se tu utilizzi la fotocamera o fai un vecchio focus group, no, a livello di marketing, dove tu fai utilizzare il prodotto, è incredibile che nessuno ti faccia notare che la parola scanner, per fare un esempio, sia assurda. Oppure, ragazzi, quante volte capita che la grafica, cioè in sostanza il puntino di messa a fuoco, non sia visibile? Cioè una lineetta minuscola, tu premi, tra l'altro diventa verde appena appena visibile, oppure rosso, insomma, fai fatica a capire dov'è il punto di messa a fuoco. Quante volte capita? Vi posso garantire che noi lo vediamo spessa questa cosa qui. Ora voi direte, ma guardate che molte camere vi permettono di cambiare la luminosità e addirittura il colore. Va bene, ottimo. A parte il fatto che secondo me è una complicazione inutile su un menu che già è pieno di miliardi di voci. Ma sinceramente, ma perché non lo fai bene subito? Ma perché mi devi costringere ad andare nel menu e capire, sforzarmi di capire dalle traduzioni assurde dove e come poter cambiare la luminosità del punto di fuoco, il colore del punto di fuoco, perché non si vede. Se tu lo utilizzi e lo utilizzi nelle varie condizioni di luce, ti rendi conto che hai fatto una minchiata, caro costruttore. Fallo subito e non costringere l'utente a impazzire dietro un qualcosa che spesso uno neanche lo sa, cioè arriva a vendere la fotocamera senza sapere che c'era quella funzione. Questo è solo un esempio, quindi menu, interfacce, joystick. Parliamo anche del pulsante di scatto, che secondo me è un tutt'uno con diciamo, la capacità dell'autofocus, perché la sensibilità alla pressione dello scatto e quindi come dire, il fatto di focheggiare anche in autofocus singolo e di beccare il momento giusto è molto legato alla reattività del pulsante di scatto. Chi utilizza reflex professionale lo sa benissimo, cioè si ha veramente la sensazione di immediatezza. Ci sono fotocamere, ragazzi, che hanno un pulsante di scatto che sembra, sapete, mi viene in mente come esempio, vi ricordate le spugnette che c'è qualche anno, quelle dove tu bagnavi il francobollo per attaccarlo, quella spugnettina, ecco, la stessa roba, cioè il feeling di scatto è praticamente zero, sembra di premere una spugnetta. Poi cosa succede? Che se tu provi a mettere lo scatto multiplo, non riesci a fare come facevi con la reflex, pim, pim, pipì, pipì, questa roba qui, no? Cioè il fatto che tu regolavi il ritmo di scatto. Molto spesso non ci riesci. Premi e fai tr, 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 e non riesci a regolarlo. Ma perché mi costringi a fare 700.000 immagini, che tra l'altro adesso costano anche parecchio? Perché la pressione del pulsante di scatto è semplicemente ridicola. È ridicola in molti casi. Ragazzi, non ci siamo. Ora, a voi possono sembrare poche cose, ma utilizzarle durante degli eventi, eccetera, e avere questi limiti banali ma importanti, non hai il joystick, oppure hai il puntino che non si vede, quindi perdi tempo a trovarlo, oppure devi fare quattro scatti quanto te ne bastava uno perché non c'è feeling col pulsante di scatto, cioè è veramente incredibile, oppure vai nei menu e non riesci a trovare assolutamente la voce o la traduzione, insomma, francamente diventa fastidioso, così come il riconoscimento del volto. Parliamo un po' del riconoscimento del volto. Io lo sapete, ritengo che sia una tecnologia utilissima, ma anche sovrastimata. Cioè, non è che uno, se non ha il riconoscimento del volto, non può più fotografare. Se è sempre fotografato, non è un dramma. Una delle cose che mi dà molto fastidio, e devo dire che adesso alcuni produttori finalmente cominciano a capire, è ad esempio il fatto che quando tu hai un solo volto, ok, tutti i santi aiutano, ma quando hai più persone e quindi più quadratini, diciamo, su più volti, e la fotocamera per qualche ragione, anche coerente, non so, magari il volto è più luminoso oppure ha più contrasto, eccetera, insomma, per lei c'è una condizione di aggancio migliore, ma magari non è il soggetto. Quindi lei ha messo il fuoco, il soggetto che ritiene più semplice da focheggiare, però non è il soggetto che ti interessa. Allora cosa devi fare? Devi spostare il quadratino da un soggetto all'altro. Con alcuni sistemi lo si fa in maniera abbastanza intuitiva. Adesso alcuni sistemi, devo dire che con il punto singolo, se tu sposti e indichi la persona che ti interessa, lì effettivamente poi sposta automaticamente il riconoscimento del volto. Ma in tanti casi non è così. E io dico, ma cari produttori, cari ingegneri, ma le fotocamere le utilizzate o non le utilizzate? Perché a volte la domanda che mi viene è proprio questa: ma voi le fotocamere le utilizzate? Ma le utilizzate veramente o fate finta? Perché non è possibile che non vi rendiate conto che poi una tecnologia che sulla carta è stratosferica, all'atto pratico io sono costretto a disattivarla perché il tempo che io sposto il quadratino da una parte all'altra, l'azione se n'è bella caita, come si suol dire a Roma, se n'è bella che è andata. Perché perdi troppo tempo, è molto più facile con un punto singolo, al massimo con una piccola zona, focheggiare direttamente sull'area che ti interessa. Ora, se tu mi dici il riconoscimento del volto è pensato solo per un soggetto singolo, per tracciarlo, per autofocus, più che autofocus, scusate, diaframmi molto luminosi, ma con soggetti singoli, ok, va bene, allora me lo specifichi e ci può stare. Ma non è così perché a livello marketing la menate enormemente, cari costruttori, cari amici del marketing, sul discorso dell'autofocus con riconoscimento del volto, dell'uccellino, di tutte queste cose qui. Francamente, deve essere fruibile a livello di praticità. Magari l'algoritmo funziona, magari l'autofocus ci sta dietro, ma poi io lo disattivo perché non riesco ad avere il controllo sulla tecnologia. E come si suol dire, senza il controllo la potenza è inutile, no? Decantava la famosa pubblicità. Quindi, questa è una cosa che io costantemente riscontro sia nei test, ma anche durante gli eventi, quando mi capita di testare magari una fotocamera durante un evento, lì escono fuori tutte le magagne. E francamente sono cose abbastanza stupide a volte, facilmente risolvibili tramite firmware. Un'altra cosa che francamente davvero detesto, e per me sarebbe da, vabbè, non voglio utilizzare termini troppo forti, dai, lasciamo perdere, è quando c'è riconoscimento del volto, ma l'esposizione al sistema esposimetrico dà la prelazione, la prevalenza al volto, ok? Ora, che cosa significa? Significa che se io, ad esempio, ho un soggetto in controluce, ok, e magari io ho esposto in maniera tale da non bruciare troppo il controluce, facciamo un esempio, che cosa succede? Attivo il riconoscimento del volto, ma automaticamente, boh, mi schiarisce di brutto l'esposizione. Cioè, quindi in sostanza, ovviamente l'esposizione, tenendo in considerazione il volto che è in controluce, quindi in ombra, espone di fatto per le ombre e tutto dietro, ciao core, diventa completamente bruciato. Allora io dico, ragazzi, ma vi sembra una roba possibile? Ma vi sembra una cosa possibile? Ci sono alcuni marchi che ti permettono di disattivare questa funzione, che per me tra l'altro è anche ridicola. Altri marchi non te lo permettono e a volte parliamo di fotocamere da migliaia di euro, di fotocamere professionali dove non hai la possibilità di disattivare lo schiarimento, l'esposizione più che lo schiarimento in base al riconoscimento del volto, quindi in base al volto del soggetto. È una cosa veramente folle. Ma poi io mi immagino, ragazzi, un neofita, cioè una persona che inizia a fotografare. Gli regalano una di queste fotocamere, ovviamente, siccome tutti quanti si divertono a spippolare con la tecnologia, attivano il riconoscimento del volto. Cioè, cosa vuoi? C'hai il riconoscimento del volto, non lo attivi? Lo attivano, ma col livello, con l'esposizione non ci capiranno mai nulla, perché è completamente fuori dal loro controllo. Tu provi a sovrasporre, sottosporre, quella fa come gli pare, perché anche in manuale, addirittura in manuale, alcune fotocamere bypassano la decisione del fotografo, cioè siamo veramente alla follia. È assurda una cosa di questo tipo. Ripeto, la vuoi mettere come opzione che secondo me va attivata, non è che è di default, soprattutto su fotocamere professionali e semiprofessionali. Quindi la vuoi mettere come opzione che secondo me è una cosa ridicola, va bene, ci può stare, ma quantomeno, cioè, dammi la possibilità di attivarla, disattivarla. Veramente sono cose, ragazzi, che ti fanno cadere le braccia perché veramente tu pensi, ma non è possibile che gli ingegneri, coloro che testano le fotocamere, non rilevino che questa cosa non può funzionare, all'atto pratico non funziona, crea solamente disagio più che vantaggio. Eppure noi lo riscontriamo, continuiamo a riscontrarlo costantemente, veramente costantemente questa cosa. E davvero non sappiamo come mai non escono fuori e non vengono risolte, ma immediatamente tramite un firmware, a volte errori o funzionalità che sono davvero ovvie. Poi l'altra cosa, ragazzi, riguarda anche il semplice capire se l'autofocus funziona. Perché vi posso garantire che oggi, quando noi facciamo la recensione, tra l'altro stiamo rivedendo completamente tutta la serie di test che facciamo sulle fotocamere, abbiamo aumentato notevolmente e molto, con molta probabilità andremo anche a fare un video dedicato sulle fotocamere, diciamo più importanti, proprio dedicato all'autofocus. Abbiamo aumentato di molto il numero di test per verificare effettivamente le performance dell'autofocus, perché ci sono autofocus che a tutta apertura di diaframma, ad esempio, wow, sono una bomba. Appena chiudi il diaframma, l'autofocus fa schifo. Oppure ci sono cose per cui magari il tracking è una bomba. Devi trovare il modo per, so, io faccio sempre l'esempio delle fedi, il riconoscimento del volto mi ha beccato la sposa o lo sposo, ma in quel momento io magari voglio mettere a fuoco sulle mani degli sposi che stanno infilando le fedi e diventa un casino. Perché? Perché la macchina continua a mettere a fuoco sul volto, darà la prevalenza al volto, ma io voglio mettere a fuoco le mani e vi posso garantire che è complicato perché a volte devi magari premere due tasti oppure il tasto centrale, poi col joystick e il momento è passato. Quindi ragazzi, non si tratta semplicemente quando si ragiona su un autofocus di avere l'algoritmo che funziona o meno. Questo ovviamente è importante, ma la funzionalità, l'usabilità del sistema autofocus nel suo insieme è veramente essenziale. Ora, è bello avere fotocamere che ti permettono di personalizzare la fotocamera in tanti modi, la puoi settare, ci sono i banchi di memoria, eccetera. Ma ragazzi, ma questa cosa è un lavoro importante. Ci sono persone che dopo diversi mesi cominciano a conoscere veramente la fotocamera, che il più delle volte, quando parlo della fotocamera, in realtà si riferiscono soprattutto all'autofocus, cioè passi 3-4 mesi per capire come funziona l'autofocus, per capirne i pro e i contro, per capire come settare la fotocamera, come impostarla, come configurare i tasti funzione, i banchi di memoria, per poi alla fine arrivare il momento di venderla. Poi ragazzi, posso capirlo su fotocamere iper pro, magari destinate a un pubblico sportivo, ma sulle fotocamere che sono destinate al fotomatore che sostanzialmente farà un po' di street, un po' di paesaggio, un po' di foto alla propria famiglia, cioè non è che ci vuole una roba esasperata, eppure 10.000 funzioni che poi alla fine cosa succede? Ti arrivano le mail di persone che ti dicono aiuto, non capisco perché non mi metta a fuoco. È successo fino all'altro giorno con la fotocamera, ripeto, non sto qui a fare nomi e cognomi perché non mi interessa, ma è proprio la logica. E tu sei lì e cerchi di capire, allora prova a cambiare la sensibilità, la velocità del tracciamento, prova a cambiare questo. E fai veramente, sembra che fai le equazioni, cioè non è possibile ragazzi questa cosa. Cioè, tutto c'è un limite. Io vi dico la verità e vado in chiusura della mia riflessione. L'anno scorso ho utilizzato per diversi mesi, ho fatto anche un video su questo, una Canon 1DX Mark II, una reflex. Ho voluto dopo tanto tempo riprovare negli eventi una reflex. La reflex sicuramente, sapete, una 1DX Mark II, anche se non è l'ultima uscita, ma è insomma una signor fotocamera. E vi devo dire che quella fotocamera lì mi ha fatto capire di quanto, se il costruttore vuole, può realmente fare un prodotto davvero affidabile, davvero funzionale. Perché anche senza settare le 10.000 voci, che tra l'altro era tutto sommato anche abbastanza semplice riuscire a trovare la configurazione giusta, dopo una settimana ero padrone sia del menu che dei tasti, ma a prescindere da quello, ragazzi, quella fotocamera lì, l'autofocus di quella fotocamera, praticamente funzionava in tutte le condizioni. Cioè, ero in controluce, boh, e quella fotocamera andava. Era in condizione di basso contrasto e la fotocamera andava. Ora, per amor del cielo, ci sono dei limiti magari che dove la tecnologia proprio non può arrivarci, ma vi posso garantire che in tutte le circostanze in cui mi sono trovato, compreso i balli praticamente al buio, cioè con condizioni di luce veramente difficile, quella fotocamera non mi ha mai mollato una volta. Qualche fuorifuoco c'è stato, ho fatto anch'io gli errori, non c'è dubbio, ma la fotocamera c'era, cioè ti dava veramente la sensazione di un prodotto affidabile, semplice e funzionale. Lei c'è. Se tu ci sei, lei c'è. Per me, le fotocamere, soprattutto professionali, i sistemi autofocus, non devi stare lì a spippolare con 3.000 configurazioni per cercare di farla andare, di avere un risultato soddisfacente. L'impostazione serve per fare un lavoro più di fino ha un risultato già molto buono, ma se io devo trovare la combinazione per far sì che alla fin fine la pagnotta la porto a casa, ma sto sempre un po' con l'ansia, vuol dire che il sistema autofocus o non funziona o è progettato male. Quindi, cari costruttori, l'invito è: fate dei sistemi autofocus, va bene, possono essere automatizzati, ma devono essere pratici e funzionali, affidabili già appena uno tira fuori la fotocamera dalla scatola. Poi le personalizzazioni, se uno vuole, le fa per migliorare determinate situazioni, casistiche o condizioni. Ma la fotocamera deve andare. Io non posso essere un ingegnere nucleare per cercare di far funzionare un cazzo di autofocus e passare 4 mesi a capire come cercare di trovare la quadra con la mia fotocamera. Non è accettabile, ragazzi. Questo è il mio punto di vista. Però, come sempre, voglio sapere il vostro punto di vista. Magari qualcuno è d'accordo, non è d'accordo. Ditemi anche in base al vostro sistema se siete d'accordo a quello che ho detto, all'analisi che ho fatto e che cosa francamente cambiereste dei modelli autofocus attualmente presenti sulle fotocamere mirrorless in particolar modo. Ragazzi, ci vediamo alla prossima riflessione fotografica. Ciao ciao! Ciao, sono Damiano, fondatore di promirrorless.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo della fotografia, della stampa e dell'attrezzatura fotografica, in particolare mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube promirrorless, sul blog promirrorless.it oppure su Facebook, pagina e gruppo promirrorless. Adesso ti lascio all'episodio di oggi, ti auguro buon divertimento e spero di vederti presto anche sugli altri social. Mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog promirrorless.it e su YouTube e Facebook Promirrorless. Ti ricordo anche il mio corso online, dallo scatto alla stampa fine art, che puoi scoprire visitando il blog promirrorless.it alla pagina corsi. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!